Carissimi, siamo qua in questa bellissima festa che avremo domani, la trasfigurazione del Signore che rifulse di luce e mostrò la sua gloria. Allora leggiamo il Vangelo della trasfigurazione quest'anno secondo Matteo. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte su un alto monte, e fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole, e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia che conversavano con lui. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: Signore, è bello per noi stare qui. Se vuoi, farò tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia. Egli stava ancora parlando quando una nube luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla nube che diceva: Questo è il figlio mio, l'amato. In lui ho posto il mio compiacimento. Ascoltatelo. All'udire ciò i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: Alzatevi e non temete. Alzando gli occhi non videro nessuno se non Gesù solo. Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: Non parlate a nessuno di questa visione prima che il figlio dell'uomo non sia risorto dai morti. Parola del Signore. Oh, ma che meraviglia, che cosa straordinaria abbiamo qui. Sapete che cosa straordinaria abbiamo qua? Che c'è rarissimamente, c'è due o tre volte al massimo. Udirono la voce del Padre. Chissà cosa udirono. Ecco una voce dalla nube che diceva: Questo è il figlio mio, l'amato. In lui ho posto il mio compiacimento. E all'udire ciò i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. All'udire la voce del Padre furono presi da grande timore. Allora, carissimi, questo è il Vangelo che preferisco alla mia festa quest'anno di domenica, quindi lo posso commentare perché di solito è 6 agosto. A proposito, voglio dirvi un particolare che mi è venuto in mente. Pietro, quando videro Gesù trasfigurato, disse: Facciamo tre tende. Non volevano più scendere dal monte, ma ha dovuto scendere. Ma c'è un papa che non ha dovuto scendere. C'è un papa, dopo Pietro, un suo successore, è salito quel giorno, non è più ridisceso. Sapete chi è? Sapete chi è? È Papa Paolo VI, che è morto l'anno. Sono 45, 45esimo anniversario oltretutto. Ed è morto il giorno della trasfigurazione. È salito e non è più ridisceso. Oh, Paolo VI, buttaci giù una corda. Vai che possiamo fare come te. Allora, vediamo un po' questa bellissima festa. C'è tanto di quel materiale che non so da dove cominciare. Dunque, prima di tutto vi faccio una domanda. Cosa divenne splendente in quell'occasione? Ci furono due cose che divennero splendenti come la luce: il volto e le vesti. Allora, il volto perché era trasfigurato dalla luce divina e mostrò la sua gloria, perché di solito si vedeva l'umanità, si è sempre visto l'umanità, coi tratti dell'umanità, stanco, assetato, volevo dire, adirato quando ha scacciato i venditori dal tempio. Ma qui si vede la sua divinità. Divennero splendenti il volto e le vesti. Allora, il volto era perché era davanti al Padre, perché le settimane scorse, i giorni scorsi, avevamo come prima lettura quella di Mosè, quando saliva, mamma mia, quando saliva a parlare con Dio, ridiscendeva, non potevano guardarlo in faccia, aveva il volto che brillava, doveva coprirsi con un velo e rimaneva coperto col velo finché non risaliva a parlare con Dio. Quando risaliva a parlare con Dio si toglieva il velo. Quindi già Mosè aveva il volto splendente, figuratevi Gesù che è Dio, Mosè era uomo, figuratevi Gesù che è Dio. Quindi il volto, ma le vesti? Perché le vesti divennero splendenti? Ah, qua c'è una profondissima verità. Questa ci rimanda addirittura al giardino dell'Eden. E vi faccio un'altra domanda, che così lavorate con le meningi. Perché i nostri sciagurati progenitori, prima del peccato, non si accorgevano di essere nudi e dopo sì? Perché ci si accorge di essere nudi? Perché si è privati di un vestito? Ebbene, loro, prima del peccato, erano rivestiti di una veste che poi persero col peccato. Qual era questa veste? Era l'abito di gloria. Hanno perso l'abito di gloria. E Adamo ed Eva, secondo una bellissima interpretazione dei primi santi padri, erano stati creati ai bordi della gloria. Il paradiso terrestre confinava con la gloria celeste. Se non avessero peccato, sarebbero entrati in paradiso senza ritornare in polvere. Non vuol dire che sarebbero ritornati subito, può anche darsi che sarebbero passati milioni di anni, non lo so, ma non dovevano morire, perché il paradiso terrestre era comunque terrestre, non era celeste, era in terra. Per andare in cielo ci voleva una condizione, quella di poter passare, come vedremo l'assunta, dirò anche due parole sull'assunzione di Maria, passare dal cielo alla terra senza morire era possibile quando avevano la natura integra. La natura integra vuol dire che le facoltà superiori, che sono la volontà e l'intelligenza, dominano anche sul resto dell'essere umano, anche sul corpo, anche sulla biologia. Ma non si ammalavano Adamo ed Eva prima del peccato? Non bastava che decidevano loro, erano sovrani sul loro corpo, e perché erano vestiti di questo abito di gloria che li rivestiva di innocenza, di immunità da ogni male, comprese malattie, e di immortalità, ed è per questo che non si accorgevano di essere nudi. E infatti nella trasfigurazione di Gesù furono proprio le vesti a rifulgere di luce, prefigurazione di quell'abito di gloria che l'umanità ha perso col peccato, ma che ritroverà nella visione beatifica. E padre Molinier diceva sempre: adesso siamo in una situazione anormale. Le due normalità erano il paradiso terrestre e la visione beatifica. Allora saremo di nuovo riuniti al Padre, godremo della sua presenza, di tutti i suoi benefici, non ci sarà più né morte, né lutto, né pianto, né malattia, né niente, e avremmo potuto averla se non ci fosse stato il peccato originale, perché questa condizione privilegiatissima serbiamo tutti grande nostalgia. Infatti le ricerche mediche, le ricerche erboristiche come l'elisir di lunga vita, no, provano che l'uomo è sempre alla ricerca della chiave perduta, dell'immortalità, dell'eterna giovinezza. Chi non rimpiange l'innocenza perduta? Chi non vorrebbe ritrovare la candida veste battesimale? Chi non rimpiange il giardino dell'Eden in cui vediamo Adamo ed Eva vestiti di gloria e beati? Mentre noi ora siamo vestiti di guai e squinternati. Abbiamo perso i vestiti giusti, abbiamo perso i vestiti nei quali eravamo stati creati, e li dobbiamo ritrovare, riconquistare, a gran fatica, con la lotta della fede, a cosa serve la nostra vita? A farci ritrovare i vestiti giusti, a farci ridiventare sani di mente, non più squinternati come siamo, a farci ridiventare i vestiti giusti, cioè riconquistare il nostro essere a immagine e somiglianza di Dio. Cosa dicono gli orientali? No, la teologia latina è più orientata verso il peccato, purificarsi dal peccato, eccetera. Invece gli orientali dicono, gli ortodossi dicono, cosa ci stiamo a fare qua sulla terra? Siamo qui per diventare Dio, Dio per partecipazione, ma siamo chiamati a diventare Dio. E dovremmo già fare un po' l'esperienza di questa natura divina, ma noi siamo una macchina a doppia alimentazione, umana, divina, ma funziona sempre quella umana, no, quella divina rimane inutilizzata, rimane lì come il fuoco sotto la cenere. E Gesù in quell'occasione rivelò la sua natura divina. Rivelare, cosa vuol dire rivelare? Vuol dire togliere il velo. Ora Gesù aveva sempre velato la sua divinità con la sua umanità, ma qui solleva un po' il velo. E pensate, io lo chiamo il miracolo al contrario, perché lo dice già San Tommaso d'Aquino. Dice che Gesù, essendo Dio, avrebbe sempre dovuto essere visto così. È intervenuto un miracolo costante perché non si vedesse più la divinità, non si vedesse di più la sua divinità che la sua umanità. Ve lo spiego. Il sole come realtà di fuoco è una realtà fortissima, no? La candela è una realtà di fuoco, ma è una realtà debolissima. Ora, se voi mettete il lume di una candela all'interno del fuoco, capite bene che non sussiste, ma neanche una frazione di secondo. In Gesù capitava questo. La sua umanità era unita alla sua divinità, è come il lume della candela nel sole, ma si vedeva di più lume di candela che il sole, perché nascondeva la sua divinità. E questo è il miracolo al contrario. E qui lo si è visto. Lo si è visto nella sua divinità, eh? Il mistero, teologicamente parlando, lo si chiama il mistero dell'unione ipostatica, questa unione delle due nature nella persona di Cristo, natura divina e natura umana, è la cosiddetta unione ipostatica. E la natura umana che è finita si unisce alla natura divina che è infinita. Nella persona del figlio e sussistono entrambe, ma come vi dicevo, è come se il lume di una candela potesse sussistere all'interno del sole. Ebbene, in Gesù l'unione della natura divina e di quella umana nella persona del Verbo sussisteva senza che la prima annientasse la seconda, ed è per un miracolo che la natura umana poteva velare quella divina. Oh, meno male che nell'aldilà avremo la rivelazione della natura divina totalmente, incessantemente. E quindi, se nell'incarnazione Gesù ha velato la sua divinità, nella trasfigurazione l'ha rivelata. Allora rifulse di luce nel volto e nelle vesti. E rese visibile lo splendore della luce divina nascosta sotto le sembianze della carne. Quella luce, dunque, è la luce della divinità, luce increata, che Cristo trasfigurato rese visibile. Non si appropriò di una luce che prima non aveva, ma svelò ai suoi discepoli ciò che era. E aprendo i loro occhi li rese capaci di vedere quella luce divina. Qui ho citato due santi orientali, San Giovanni Damasceno e San Gregorio Palamas. Pensate che gli orientali, gli ortodossi, volevo cominciare così il commento. Buona Pasqua! Mi dicevate, ma è fuori di testa sta qua. Buona No, gli orientali la trasfigurazione la chiamano la Pasqua dell'estate perché anche qui, come nella risurrezione, vediamo Gesù nello splendore della gloria, o meglio, lo videro i tre privilegiati, i tre discepoli saliti sul tavolo, videro la sua gloriosissima gloria, videro l'invisibile e compresero l'incomprensibile. Quindi Gesù ha voluto lasciare trasparire, come attraverso spiragli luminosissimi, la sua divina gloria. E quindi i tre apostoli videro l'invisibile e compresero l'incomprensibile. E lo vedremo anche noi se vinceremo la battaglia per la vita eterna, perché voi vi potreste chiedere, ma cosa c'entra con noi la trasfigurazione? E c'entra sì, perché sarà il nostro destino eterno. Vivremo dalla natura divina finalmente anche in noi, esploderà anche in noi questa natura divina. Saremo rivestiti dell'abito di gloria. Pensate che bello. Quando le prove della vita rendono faticoso il nostro pellegrinaggio, e lo rendono faticoso, sì, sentiamo il bisogno di percepire questo straordinario destino di gloria che ci aspetta, per riprendere il cammino con più slancio e generosità e avere tanti punti luce che illuminano la nostra vita. Mi viene in mente adesso che volevo dirvelo all'inizio della trasmissione, che oggi avremo anche uno spazio per le vostre telefonate, quindi preparatevi, Mario darà il numero quando ho finito il commento, che dirò adesso lascio lo spazio a voi, potrete già fare il numero così potremo condividere. Allora, l'altra cosa che mi ha colpito della trasfigurazione è questa, che i tre discepoli non volevano più scendere. Pietro disse: è bello per noi stare qui. E io l'ho intitolata, una volta l'ho intitolata, la fatica di scendere. Di solito in montagna si fa fatica a salire, ma loro hanno fatto la fatica di scendere. L'unico che non abbia fatto la fatica di scendere è Paolo VI, lui è rimasto lassù. Invece questi sono scesi e poi sono apparsi Mosè ed Elia. Mosè ed Elia sono i personaggi più misteriosi della scrittura. Elia è sparito su un carro di fuoco, è stato rapito, il famoso rapimento di cui si parla nella Bibbia, è stato rapito su un carro di fuoco e non è morto. Mosè non si sa niente dove sia la sua tomba, non se ne sa proprio niente. Mosè, come gli antichi patriarchi dell'Antico Testamento, sapeva il giorno della morte, sapeva il giorno della sua dipartita. E allora riunì tutte le tribù di Israele, le benedisse, e benedizione, vedete che nell'Antico Testamento c'era già il concetto di guarigione. Mosè, arrivato a 120 anni, non gli si annebbiò la vista, conservò il vigore fisico dei primi anni. Alla tribù di Aser deve questa benedizione, che tu possa conservare il tuo vigore fisico fino alla fine dei tuoi anni. E poi, dopo che li ebbe benedetti, disse a nessuno di non seguirlo e si avviò e salì il monte Nebo. Pensate che scena commovente, lo videro salire, salire, salire e poi sparì e nessuno ne sa più niente, non si sa dove sia la tomba di Mosè. Se ne andò col suo Signore dal monte Nebo, salì al monte della Trasfigurazione. E un'altra cosa possiamo notare per quel che riguarda Mosè: siccome non era stato ammesso a entrare nella terra promessa, sembrava che fosse stato punito dal Signore. Ebbene, il fatto che compaia qui con Gesù nella Trasfigurazione significa la piena riabilitazione di Mosè. Il Signore l'ha benedetto, strabenedetto, lui che lo vedeva già faccia a faccia e si doveva mettere un velo perché. Ecco, per quanto riguarda la trasfigurazione, adesso vorrei dire anche due parole per l'Assunzione di Maria. Allora, l'Assunzione di Maria è l'ultimo dogma della Chiesa Cattolica. Maria è salita in cielo in anima e corpo ed è stato proclamato da Papa Pio XII nel 1950. E la Madonna, come dicono i santi orientali, lei che la Chiesa ci ha sempre insegnato che la Madonna non è morta, è salita al cielo anche col suo corpo. E dice Gregorio Palamas, lei che sola aveva reso Dio figlio dell'uomo e gli uomini figli di Dio, e aveva preso inizio dalla terra, il giorno dell'assunta giunge in cielo e lo oltrepassa anche, congiungendo le cose di quaggiù con quelle di lassù. Lei, sentite, situata al confine tra natura creata e natura increata, il giorno dell'assunta entra definitivamente nella natura increata di Dio. Oh, meraviglia. Quindi per la Madonna è un trionfo della gloria anche questo. Abbiamo due trionfi della gloria, sia la trasfigurazione sia l'assunzione. Quindi per la Madonna non ci fu quella tremenda lacerazione della separazione dell'anima dal corpo. E non deve aspettare la fine del mondo per ritrovare il suo corpo glorioso. È salita in cielo anche col suo corpo e non solo in spirito. Anche qui possiamo intravedere il nostro destino eterno. Anche noi siamo chiamati ad essere abitati dalla gloria. La grazia non è altro che il germe della gloria, ma per noi ci sarà l'inevitabile discesa nel sepolcro, prima di poter vivere in pienezza la realtà della gloria, cioè dell'inabitazione di Dio anche nel nostro corpo e non solo nell'anima. Perché la vita eterna non sarà altro che questo, essere abitati dalla realtà divina, da questa densità di gloria che ci trasfigurerà anche il nostro corpo, rendendolo totalmente spirituale, non più soggetto a nessuna limitazione della materia e neppure sottoposto a leggi fisiche. Infatti, i grandi mistici percepiscono questa pienezza di vita e hanno una nostalgia dell'eternità che non finisce più. Ma tutti, da Santa Faustina a Padre Pio, a San Giovanni della Croce, a Don Barsotti, mamma mia, Don Barsotti parlava sempre di poter, era torturato dalla nostalgia dell'eternità. Quindi la fine della vita di Maria Santissima fu un trasporto di amore. Il suo desiderio di riunirsi al suo Dio, al suo figlio, fu così intenso che la trasportò davvero nel luogo di gloria. O meglio, l'irruzione della gloria e dell'amore divino furono così forti che la sua natura non resse più e volò dal suo Signore per un eccesso d'amore. E se non fosse avvenuta la tremenda catastrofe del peccato originale e la natura fosse rimasta integra, anche Adamo ed Eva e noi a loro seguito avremmo potuto passare dalla terra al cielo senza morire. Perché senza il peccato le facoltà spirituali, che sono l'intelligenza e la volontà, sarebbero state più forti, come vi dicevo prima, di quelle corporee, e avrebbero comandato anche su quelle corporee. Quindi Maria, è salita anche col suo corpo, ha avuto il desiderio di vedere suo figlio e anche il corpo ha obbedito a questo desiderio. E invece noi abbiamo un bel avere desideri che il corpo non obbedisce proprio. Noi abbiamo. Noi, a loro. Bastava, alla natura innocente come quella di Maria, bastava avere il forte desiderio della visione beatifica e questo l'ha fatta partire, mentre adesso, dopo il peccato, c'è come una frattura in noi e le nostre facoltà superiori non riescono più a dominare su quelle inferiori. Comunque queste due feste, sia la trasfigurazione sia l'assunzione di Maria, ci rivelano questo straordinario destino eterno. E quando abbiamo le prove, io dico, e vabbè, fra 1000 anni non ci ricorderemo più, fra 500 anni non ci ricorderemo più. Quindi qui la scena di questo mondo passa, l'importante è vincere la vita eterna. Ecco carissimi, adesso lascio lo spazio a voi. Mario darà tutti i numeri che dovete fare, sia per la diretta, sia per il messaggio. E ci sentiamo dopo.